Ben ritrovati a tutti, cari amici di Radio Veritas, sono Grazia. Il discorso che affronteremo oggi è quello sulla peste suina, sulle zone rosse e su cosa comporta per i rifugi e i santuari. Per parlarne al telefono Sara D'Angelo di Vita da Cani, che proprio in questi giorni ha lanciato un appello che ha direttamente a che fare con il problema della peste suina. Non solo, ci parlerà anche di come le misure restrittive per contenere questa piaga stia creando molti problemi anche al rifugio La Capra Campa, che fa parte della rete dei santuari degli animali liberi di cui Sara è presidente, che sta affrontando un trasloco molto difficile e complicato. Ciao Sara, ben ritrovata.
Ciao, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Ok, allora facciamo un po' un excursus sui temi che ho annunciato poco fa.
Ci troviamo in questo momento in un'emergenza sanitaria senza precedenti per quanto riguarda i suini, quindi maiali domestici e cinghiali. Tutto è iniziato l'anno scorso, il primo caso è stato riscontrato ad Ovada.
Scusa, per l'anno scorso intendi 2022?
Sì, sì, sì,
Ok,
sì. La
ok.
prima ordinanza di abbattimento dei suini presenti in zona rossa riguardava soprattutto la regione Liguria e parte del Piemonte. È stata emanata nel 2022, più o meno era febbraio. Da lì noi già, non so se vi ricordate, avevamo lanciato tutta una serie di proteste perché veniva annunciato un vero e proprio genocidio. Questo perché la logica è una logica di tutela del comparto dell'allevamento, un comparto che si autotutela, sinceramente, perché tiene imprigionati gli animali all'interno di capannoni dove non vedono mai la luce del sole e quindi nel caso dove dovremmo circondare di recinzioni gli allevamenti, non abbattere tutti i cinghiali o gli altri animali che potrebbero arrivare vicino a questi allevamenti. Quindi diciamo questo è per spiegare un po' la logica di tutti gli interventi di controllo sulla peste suina africana che sono in atto attualmente nel nostro territorio. Il Ministero il piano di controllo per la peste suddivide il nostro territorio in diverse zone, c'è sicuramente la zona rossa, ma ci sono anche altre zone soggette a diversi tipi di restrizioni e quindi a seconda del territorio in cui chi ha dei maiali, sia a scopo produttivo, sia rifugi o realtà che ospitano maiali o cinghiali, come animali, tra virgolette, da compagnia, si trovano ad avere dei grossissimi problemi. L'anno scorso abbiamo ottenuto la deroga all'abbattimento dei maiali e dei cinghiali ospiti di strutture, diciamo, appunto da compagnia e quindi è stato istituito, è stata una cosa abbastanza rivoluzionaria, il suino non DPA, quindi non destinabile per l'alimentazione, che ha permesso anche a nostri rifugi della rete, ma anche altri rifugini, famiglie che tenevano, ospitavano questi suini senza finalità produttive, di poterli salvare. Altrimenti, anche il rifugio Nala della rete dei santuari di animali liberi, che è in piena zona rossa, avrebbe dovuto abbattere i propri ospiti suini. Ciò non è accaduto grazie a questa deroga. Ma nonostante questo, viviamo in una situazione allucinante. Ciò che accade ora alla Capra Campa, ve lo posso anche spiegare, accade a ognuno di noi, rifugi, che magari oltre a gestire i propri ospiti si occupano anche, per esempio noi come rete dei santuari, in particolare noi di Porci Comodi, ci occupiamo di gestire a livello nazionale molte emergenze che riguardano concentramenti di suini posti sotto sequestro penale, che poi di solito, come abbiamo sempre fatto, proponiamo dei progetti di affidamento prima in custodia e poi di adozioni. Ecco bene, pur con la fatica enorme di trovare sistemazioni a vita per questi animali non convenzionali, che non è così facile, non stiamo parlando del maialetto vietnamita, ma di maiali grossi, le difficoltà sono moltiplicate all'ennesima potenza, se possibile, perché chi anche ha i requisiti, ovvero il codice stalla, perché ricordiamo che i santuari ancora fino a tra poco saranno considerati al pari dell'allevamento, quindi per detenere queste specie è necessario veterinario un codice autorizzativo che presuppone le autorizzazioni sia sanitarie dell'ASL che del comune. Quindi fino a poco fa, a prima della peste, se avevi il codice stalla ti venivano affidati i maiali. Nel momento in cui è arrivata la peste non è più sufficiente il codice stalla, nel senso che anche i privati, le fattorie etiche, che dicono sì, prendo in adozione da questo sequestro due maiali. Nel momento in cui i maiali devono essere movimentati, c'è un'alzata di scudi da parte delle ATS riceventi, quindi del territorio di dove devono andare gli animali in affidamento, perché cercano in tutti i modi di ostacolare la movimentazione dei suini. Se vanno al macello, sono tutti contenti e nessuno fa nulla, ma nel momento in cui sono suini che loro sanno verranno detenuti allo stato semibrado, cioè fuori, non chiusi in delle scatolette, per loro possono rappresentare un veicolo di possibile diffusione del contagio, che è assurdo. E quindi cosa
Esatto.
succede? Disincentivano questi luoghi o i privati perché non possono dire no, non puoi prendere il maiale, ma applicano le misure di biosicurezza che sono proprie degli allevamenti, ma degli allevamenti intensivi con numeri elevati. Quindi uno per accogliere un maiale deve fare non solo la doppia recinzione di cui tanto si parla, quello almeno, zona filtro, platea per lavare qualunque mezzo che entri nella struttura, anche se è a casa tua, per dire, registri dove annoti tutti gli ingressi, calzari, disinfettanti particolari, una cella o un contenitore dove stoccare le carcasse, cioè delle cose assurde che un privato o la piccola realtà che voleva solo dare ospitalità a uno o due maiali, li teneva lì tranquilla, diceva: vabbè, no, dai, allora
Certo.
piuttosto accolgo delle capre in questo momento. Quindi tutte le sistemazioni che noi stiamo trovando relative anche a questo sequestro di cui poi, se vuoi,
Sì,
parliamo,
sì.
poi di fatto non riusciamo a concretizzarle e quindi bisognerà aspettare la fine delle misure sulla peste forse per riuscire a collocare questi animali. Il problema ce l'hanno anche i rifugi. Ai rifugi, ai santuari, viene richiesta non solo la doppia recinzione, ma tutta una serie di adempimenti a cui prima ho accennato che magari dal controllore locale, quindi dall'ATS locale, non vengono sollecitati se uno si tiene i maiali che ha, ma appena noi gliene vogliamo dare due in più, chiedono l'adeguamento al piano di contenimento della peste. Quindi tutti quegli interventi che dei rifugi piccoli non possono o non vogliono fare, perché vanno a trasformare la struttura in qualcosa, cioè deve essere anche un piano di gestione, tutta una serie di accorgimenti che non calzano su strutture che non hanno le finalità dell'allevamento. Ciò che accade al rifugio La Capra Campa è figlio di questa storia, nel senso che sono un rifugio che deve trasferirsi e quindi ovviamente trasferisce tutti i suoi animali. All'inizio era non in zona rossa, poi adesso ha effettuato un passaggio nella zona più di rispetto e quindi con le restrizioni maggiori, nel momento in cui loro si trasferiscono, non permettono l'ingresso dei loro suini. Questa è una tragedia, perché non viene permesso a un proprietario di spostarsi rispettando tutta la normativa, ma di spostare i propri animali ospiti. Quindi questa è una situazione che stiamo cercando da qualche mese di risolvere, ma è molto complicato. Perché ovviamente ci sono, come dicevamo, le alzate di scudo da parte del controllore che non si vuole prendere la responsabilità di far entrare dei suini in una zona, anche se con tutti i lavori che loro promettono di fare e che intendono fare, ma non permettono loro di arrivare a destinazione. Chiedono che si aspetti che passi il momento peggiore e che si riesca, magari la zona epidemiologica in quella zona, perché loro si spostano in una zona dove la peste è presente. Fino ad oggi i casi in Italia sono 510 accertati. Cinque, i dati ufficiali dicono 510. Sono state sterminate migliaia, migliaia, migliaia di maiali e di cinghiali. Dal nostro punto di vista, la reazione a questa minaccia effettiva, perché è una malattia molto infettiva, quindi la minaccia c'è, ma la reazione è sicuramente spropositata, perché si stanno con, tra virgolette, la scusa della peste, sterminando tutti i cinghiali. Così facendo, perché anche le le modalità sono discutibili, non si fa altro spesso che aumentare il contagio, perché comunque i cinghiali vengono inseguiti, si spostano e la peste si sposta con loro.
Tornando un attimo agli animali dei rifugi, forse faccio una domanda stupida, ci saranno degli esami per sapere se gli animali sono infetti o no? Quindi se non sono infetti, che senso ha? Cioè il rischio rischiano loro nello spostamento, perché magari rischiano di andare in una zona dove c'è in giro questo virus che li infetta, però se loro sono sani, perché non possono essere spostati?
Perché è una logica che è proprio perversa. Quello che viene visto come fumo nell'occhio sono i cinghiali e gli animali che stanno il più possibile liberi. Gli ospiti dei rifugi stanno non segregati in una stalla, in un cubetto di latta, in una galera, stanno fuori. Il contagio avviene se i suini domestici possono entrare in contatto o con il cinghiale eventualmente infetto o, e questo è il problema, perché quello lo limiti con la doppia recinzione, il cinghiale non entra. Il problema è che possono arrivare invece gli uccelli dall'alto. Quindi qual è il punto? È quello che noi abbiamo sempre detto quando chiediamo la deroga all'abbattimento. Gli animali sono nel nostro recinto, se anche fossero malati, muoiono, non vanno da qualche altra parte, muoiono loro e arrivederci. Siamo noi disperati, ma perché uno deve venire ad abbatterli? Tieni conto anche che è vero che la malattia è molto infettiva, ma non è detto che sia letale. Ci possono essere anche animali che si salvano e che non muoiono per la peste. Il discorso è proprio questo, che viene portata avanti la malattia anche da uccelli che mangiano magari carcasse, tipo le gazze, uccelli carnivori, che se c'è un cinghiale morto magari vanno a assaggiarlo e magari il cinghiale è morto per la peste, poi vanno in giro, fanno decine di chilometri e poi vanno giù sul mio terreno e iniziano a mangiucchiare qualcos'altro, gli cade un pezzo di carne del cinghiale infetto e il virus si diffonde. Questo è un po' è il discorso. Quindi la logica è questa: per evitare qualunque tipo di possibile problema che possa arrivare al comparto produttivo, loro evitano gli spostamenti. Quindi nelle zone rosse assolutamente vietati, nelle zone accanto alle zone rosse proprio solo in certe determinate condizioni, e quindi non per mandarli a stare liberi in una fattoria, che sono proprio le realtà che loro non vogliono vedere, sono le realtà che loro dovrebbero derogare, perché ti fanno tenere gli animali allo stato brado e semibrado. Quindi questo un po' è il discorso. Che dire, siamo veramente in un momento, io dico sempre il momento più oscuro, sia per la guerra ai selvatici, che veramente è incomprensibile come questi cinghiali vengano inseguiti dai fucili, vengano catturati, uccisi davanti a tutti, oppure se hanno capito che la gente non vuole e allora vengono catturati, trasportati, uccisi altrove, anche lì senza rispettare poi le normative che loro stessi
emanano.
Esatto, e quindi anche a volte queste procedure anche di eliminazione di questi cinghiali non vengono neanche condotte con tutte le attenzioni che invece, soprattutto se vengono catturati in zone rosse, dovrebbero essere rispettate. Attualmente noi abbiamo un focolaio, la peste è presente, parte del Piemonte, parte della Liguria, e ci sono stati una quarantina di casi rilevati nel Lazio, tra Roma e Rieti. Questi sono i dati ufficiali del Ministero. A fronte di questo, come abbiamo detto, sono stati sterminati e c'è il piano, il progetto di sterminare 30.000 cinghiali, cioè cose di qua a altri, cioè veramente delle politiche che dal nostro punto di vista rispondono sicuramente a un'emergenza, ma in modo non equo. Cioè la reazione non corrisponde alla minaccia, perché veramente è un bagno di sangue allucinante, quando si potrebbero veramente fare delle recinzioni che cerchino appunto di contenere in alcuni ambiti i cinghiali e non farli avvicinare alle zone, diciamo, nei confronti delle quali c'è maggiore interesse, quali sono la pianura padana, perché c'è la maggior parte degli allevamenti di suini, quindi il bresciano, tutta la Lombardia, l'Emilia Romagna, e quindi vogliono fermare la peste con questi interventi così cruenti prima che arrivi verso di noi. Se
Eh sì.
arrivasse verso di noi sarebbe una tragedia, perché qui c'è veramente una caccia al cinghiale costante, c'è una caccia al suino vagante che, oddio, potrebbe portare, c'è un maiale in giro, potrebbe portare la peste, cioè c'è veramente una sorta di isteria collettiva. Sì, stiamo vivendo nell'oscurantismo. Animali sanissimi vengono abbattuti. E vengono abbattuti perché, boh, perché poi bisogna anche fare tutti i controlli, vedere se c'è la peste, quindi vengono abbattuti e si esamina successivamente se c'è la peste. Questo un po' è il concetto. E questo è un grossissimo problema sia per gli altri animali, per i cinghiali che sono degli animali curiosi, si stanno avvicinando alle città, scappano dai fucili. Se li lasciassimo tranquilli, per esempio anche i cinghiali urbani, che siano a Roma, che siano in Liguria, sono popolazioni sane, pressoché sedentarie, quindi non scambiano esperienze con altre popolazioni di cinghiali magari nei boschi. Anzi, se rimangono lì e non li facciamo fuggire, non li cacciamo, quelli la peste non ce l'hanno. C'è a volte proprio una logica completamente opposta. E poi il folle progetto di eliminare tutti i cinghiali, al di là che per noi è riprovevole, ma è inattuabile. Più ne uccidiamo, più ne arrivano degli altri, perché si
Esatto.
riproducono meglio e comunque non si riuscirà mai a eradicare
Ma io
la
non
popolazione di
capisco la
cinghiali.
logica. Se la natura ha creato questi esseri, questi animali, ma nessuno gli viene in mente che magari servono per equilibrare qualche cosa d'altro?
Ma qua entrano in gioco la narrativa sugli alieni invasivi, la narrativa sugli animali pericolosi, il cinghiale è considerato animale pericoloso, sugli animali infestanti, danni alle colture, cioè i cinghiali sono così tanti perché li abbiamo buttati noi nel mucchio perché
Sì.
faceva comodo ai cacciatori. Si riproducevano facendo pochi cuccioli, li abbiamo ibridati, li abbiamo fatto in modo che invece facessero più cuccioli come il suino domestico. E quindi poi almeno possono essere cacciati, adesso possono essere loro il veicolo dell'infezione. Insomma, diciamo che la narrativa è funzionale a dei giochi di potere, degli interessi, sempre del comparto delle armi.
Appunto, il cacciatore va e caccia questi cinghiali, ma non ha paura che questo cinghiale abbia la peste suina, se lo
No, no,
mangia lo
no, allora
stesso.
nebbia. Allora, no, 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 nelle zone dove c'è la peste e quindi nelle zone di rispetto vengono utilizzati anche i cacciatori, oppure sono i provinciali che prendono i cinghiali e vengono fatti gli esami. Cioè anche laddove, per esempio nel Lazio, sono stati coinvolti anche i cacciatori, non è che vanno lì e si mangiano il cinghiale, cioè qui stiamo parlando di abbattimento,
Sì, ok.
ok?
Sì.
Cioè qui parliamo di politica di abbattimento. La caccia, nelle zone rosse è vietata, quindi
Sì,
non
quello.
dovrebbero andare a cacciare, perché il cacciatore camminando per il bosco, e qui sono anche vietate le passeggiate nelle zone rosse, perché chi
Mamma mia.
cammina per il bosco può sporcare le sue scarpe di terra dove è morto un cinghiale infetto e si sposta e porta il fango nella zona dove magari lui entra in contatto con dei maiali domestici, tant'è che una delle indicazioni dei piani di biosicurezza è che chi lavora negli allevamenti, quindi anche nei santuari, non deve né andare a caccia, questo è stato previsto, che è una cosa simpatica,
No, ma
almeno uno,
infatti.
e deve dichiarare di non lavorare in altri allevamenti di suini, perché non ci deve essere mai la commistione. Tu entri, cambi le scarpe o ti metti i calzari e lavori. Noi stessi dobbiamo fare così. È il motivo per cui anche i visitatori non vanno più dai maiali, salvo proprio cose particolari e sempre solo con i calzari monouso, eccetera. Perché noi non possiamo sapere se quel visitatore prima è stato a Ovada a camminare nel bosco e raccogliere i funghi e poi
Capito.
viene da noi. Di fatto alcune regole di buon senso è bene rispettarle per tutelare gli ospiti suini, però tutto il contorno è veramente molto molto tetro.
Sì, cambiamo discorso adesso, parliamo un po' di quello che vi sta succedendo, che da una parte è bello, nuove vite che sono state salvate e nascono e crescono libere, dall'altra parte è preoccupante perché non ve l'aspettavate.
Esatto. Allora, proprio nel momento peggiore che potesse mai accadere, in cui è pressoché impossibile movimentare i maiali, perché altrimenti noi abbiamo sempre fatto, come con quelli di Messina, insomma, abbiamo sempre fatto dei piani di adozione in presenza di sequestri importanti, non ci spaventavamo, dicevamo va bene, li ritiriamo, li appoggiamo qua, poi piano piano li diamo in adozione, ci metteremo un anno e mezzo, ma li collochiamo tutti. Adesso ci è capitata questa simpatica cosa. Allora, il contesto è un sequestro che è iniziato a fine 2021. Il paese si chiama Cilavegna, è nel Pavese. Noi, insieme all'AVE e altre associazioni, abbiamo chiesto il sequestro perché c'era un concentramento allucinante di maiali abusivo, con macellazione abusiva, eccetera, senza acqua né cibo, un delirio, e abbiamo ottenuto il sequestro. E poi c'è stata prima una gestione in loco da parte del comune con l'aiuto e il coinvolgimento di volontari e di alcune associazioni che anche hanno portato in adozione una parte. Sono stati divisi maschi dalle femmine, pure lì in quel posto nel nulla. E poi c'è stata la richiesta e l'ottenimento dell'affidamento di quelli più fragili, che erano 60 piccoletti, cuccioli di un paio di mesi, che sono stati sistemati dalla LAV provvisoriamente all'interno di una stalla, e noi ci occupiamo insieme alla LAV dell'adozione di questi 60 piccoletti. Rimanevano fuori 44 adulti che la Procura della Repubblica ha invece deciso di affidare a un allevatore della zona. Ma noi non potevamo permetterlo, cioè abbiamo detto va bene, ora sono in custodia, ma poi li dobbiamo prelevare, altrimenti quando si arriverà a confisca, questi poi ne fanno quello che vogliono. E abbiamo tanto fatto che a dicembre è arrivato un provvedimento del tribunale che affidava 22 di questi animali a noi e 22 alla LAV. Che succede? Che tra prelievi, burocrazie proprio per via della peste, lungaggini che già sono lunghe durante i sequestri, ora ancora di più, siamo riusciti a movimentare i primi 10 2 settimane fa e sono arrivati a porci comodi, e qua inizia questa bellissima storia spaventosa. Arrivano le prime 10 femmine e già mentre scendono dal camion noi notiamo che hanno delle strane pance. Notiamo che hanno delle strane pance e ci viene un tragico sospetto, anche se riteniamo che sia impossibile, perché durante i sequestri la BC è separare i maschi dalle femmine, altrimenti è inutile che noi troviamo sistemazioni se poi me ne nascono altri 50. E anche dal punto di vista legale, il bene sequestrato non deve essere, diciamo, manomesso, cambiato in alcun modo. Quindi, dal nostro punto di vista, anche è buona norma, è buon senso. Ma anche la legge in qualche modo ce lo dice, anche se non è stata fatta pensando agli animali, però diciamo che il bene deve essere conservato immutato, quindi non puoi produrre degli animali dagli animali posti sotto sequestro. Bene, proprio immediatamente, 2 giorni dopo l'arrivo a Porci Comodi, prima una e poi l'altra hanno partorito e ci troviamo con 19 maialini, con due femmine che hanno partorito. Parliamo dopo dello stupore, della meraviglia, delle cose belle, ma vi finisco di
Sì.
dire la situazione drammatica. Abbiamo subito tentato di fare delle ecografie, cosa molto complicata perché sono maialine che noi dobbiamo tenere in un isolamento proprio per via della peste, c'è un protocollo di ingresso, il motivo per cui ne ritiravamo 10 alla volta. Devono stare in una zona, quindi non è semplice fare le ecografie, e loro sono anche molto agitate e nervosette perché ne hanno subite di tutti i colori. Però diciamo che dall'ecografia sembrano tutte gravide.
Mamma
Quindi
mia.
significa che anche le altre 8 c'è il dubbio su un paio, però diciamo che se le cose sono come sembra, dovrebbero partorire tutte o quasi tutte, in media, cioè 10 maialini a cucciolata, quindi noi siamo rovinati.
Madonna.
Non so, ormai ho un riso un po' isterico, perché nel momento in cui un rifugio con grandissima responsabilità, facendo i conti, pensando non di dover fare l'elemosina, ma di poter mantenere questi animali ai quali apre le porte, che sono 10, non possono diventare
No,
80.
infatti.
Questa è una gravissima irresponsabilità da parte delle, perché non è che li ho presi nelle stanze di riproduzione, erano maiali sotto sequestro da un anno e mezzo, non è ammissibile.
No,
Ci sono gravissime
infatti.
responsabilità da parte dei controllori che già non hanno controllato all'inizio. Poi qua bisogna fare una riflessione, com'è possibile che non stiamo parlando di chissà in che paese, ma in Lombardia, nel Pavese, non dovrebbe accadere, magari altri posti hanno maggiore territorio, più difficile da controllare. Ma siamo nella civilissima e urbanizzata Lombardia. Dobbiamo andare noi a chiedere il sequestro di un concentramento di 117 maiali? Proprio nel periodo anche della peste, di cui nessuno, l'inizio no, ma subito dopo, cioè quando abbiamo chiesto il sequestro, era fine anno 2021, non c'era ancora, ma inizio 2022 la peste c'era. Ma se non interveniamo noi, cosa guarda l'ATS del territorio? Cosa guarda il comune del territorio? A tutti probabilmente faceva comodo che lì ci fosse un allevamento abusivo di maiali. Tutti i sequestri per i quali recentemente siamo intervenuti sono così, cioè le ATS non controllano e controllano solo nel momento in cui tu segnali anche alle altre istituzioni e obblighi loro ad uscire.
Ma cosa
E
dicono?
quindi
Ma non lo sapevamo,
non lo
non...
sanno, loro non lo sanno, ma non sono due maiali che puoi non saperli chiusi in un orto, cioè parliamo di 100 maiali. Li vedi? Non è possibile che nessuno mai te l'abbia detto, ma tu aspetti solo la segnalazione ufficiale di qualcuno, se no non fai niente, ti giri di là. Quindi lasci che sia. Questo è il modus operandi. Quando invece le associazioni si mettono al servizio e vanno a, diciamo, in qualche modo sostituire qualcosa che avrebbe dovuto fare l'istituzione, lo Stato. Perché anche la custodia degli animali sotto sequestro dovrebbe essere assicurata dallo Stato, perché è prevista, sono previsti anche degli oneri. E invece a noi viene sempre chiesto di ritirare gli animali senza chiedere un euro, perché altrimenti viene minacciato l'abbattimento. Tutto questo deve cambiare, è profondamente ingiusto. Perché nell'allevamento gli animali si sono riprodotti? Probabilmente, te lo dico, un po' per disattenzione, un po' diciamo che nessuno è stato chiaro nel comunicare veramente che avrebbero dovuto tenerli divisi, un po' forse per sperare che in questo modo l'allevatore poi avrebbe avuto il tornaconto, cioè i cuccioli, perché ovviamente gli adulti non sono poi così tanto, non sai, sono stati in un posto tra l'altro pieno di amianto, nessuno lo vuole dire, cioè quindi non dovrebbero assolutamente poter essere destinabili per l'alimentazione, ma anche questo aspetto non è stato tenuto in considerazione, seppure noi l'abbiamo fatto presente, abbiamo sottolineato, presentato foto anche di pezzi di amianto dove questi mangiavano, sgrufolando, sotto c'era una mezza discarica. È gravissimo che noi ci si metta già a disposizione e in più ci troviamo ad avere un carico spropositato, perché probabilmente si pensava che invece l'allevatore i cuccioli li avrebbe venduti e avrebbe tenuto i soldi senza chiedere alla procura il mantenimento. Questo ti dico, non so se è andata così, ma è una cosa che spesso accade. C'è questo malcostume che se nascono dei cuccioli rimangono all'allevatore.
Scusa, ma secondo la
Costume.
loro logica adesso nascono i cuccioli e voi dovreste darli all'allevatore?
No, 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 no.
Ah,
Questi ce li
una volta che
portiamo via
sono lì,
tutti dalla prima alla
appunto,
certo,
appunto.
perché il decreto di affidamento è arrivato prima della nascita.
Ah, ok, quindi
Nel
hanno
se
fatto anche
fosse
male i
arrivato.
conti.
Sì, ma probabilmente non è un caso che in un allevamento, però scusa, io nemmeno me la voglio, adesso qua senza fare nomi, è un discorso generale. L'allevatore fa il suo mestiere, che a noi
Sì.
non piaccia, ma fa il suo mestiere. Se gli
Sì.
danno dei maiali, a meno che non gli dicano guarda che se trovo il maschio con la femmina ti sanziono, lui ci prova a tenerli insieme perché spera che gli rimangano e che poi abbia dei maiali gratis. Questo è il succo. Chi deve avere interesse? Il controllore, l'ATS. L'ATS si affida dei maiali, come ha chiesto a noi espressamente di tenerli separati, i maschi dalle femmine, avrebbe dovuto farlo con loro. Questo non accade mai perché ci sono due pesi e due misure. Gli animali che vanno al macello viaggiano, gli animali che vanno verso la vita ci mettono in croce per movimentarli. Gli
Mamma
animali
mia.
che stanno in rifugio tutta la vita devono rispettare dei requisiti che gli allevamenti non ce lo raccontino, non ce li hanno.
No, no,
C'è il
no.
piano di biosicurezza che noi di Porto dei Comodi abbiamo fatto facendo mille cose, tutto ciò che viene richiesto proprio per poter continuare a lavorare, cosa che molti degli altri rifugi non hanno voluto o non possono fare, noi l'abbiamo fatto. E adesso infatti noi siamo l'unico posto dove questi maiali possono arrivare, perché siamo gli unici che siamo a posto con la biosicurezza in Lombardia e probabilmente in Italia. Non si può mettere in croce dei rifugi che già magari hanno 3-4 maiali, ne vogliono accogliere un altro, no, perché sennò devi fare tutto il progetto di biosicurezza. Questo è un ricatto. Noi siamo ostaggio delle ATS in questo momento, che da un lato non capiscono la logica del nostro lavoro, anche se ormai li abbiamo educati nelle decine di anni che ci hanno visto lavorare, che lavoriamo seriamente. Loro dovrebbero sinceramente controllare tutti questi, i focolai sono gli allevamenti abusivi che loro tollerano. Non
Mamma.
siamo certo noi dei rifugi e questo è veramente uno scandalo.
Non ha proprio logica, perché si sa che quelli sono gli animali destinati all'alimentazione, non ti preoccupi cosa vendi, che cosa mangia la gente, a parte il cadavere, che comunque che sia sano o malato è cadavere, punto. Però vabbè, andiamo alla cosa bella, va.
La cosa bella è che torniamo alle pance, e le pance ci hanno appunto molto spaventato. E non solo le pance, il parto, perché noi siamo attrezzati con le sale parto, con dei locali adatti per far stare le scrofe in un certo modo, quando partoriscono tenere i cucciolini anche un po' riparati, perché la scrofa quando si muove li può schiacciare, insomma ci sono tutta una serie di cose anche complicate da gestire. E quindi noi ci siamo dovuti improvvisare, stiamo realizzando recintini, casette, sale parto, una dietro l'altra in quel bellissimo nostro campo aperto come sono i nostri rifugi, cioè qualche casetta ma così en plein air, invece stiamo costruendo piccole nidi dove ognuna di loro, perché poi devono stare da sole il primo periodo, ognuna di loro possa partorire. Quindi è stato uno sforzo titanico mettere in sicurezza le prime. Adesso via via con le ecografie di controllo stiamo approntando le soluzioni per quelle che partoriscono adesso a giorni. Poi andremo avanti con le altre. Allora, il parto è una cosa emozionante e spaventosa perché escono dei piccoli animaletti minuscoli, inermi, tutti proprio veramente che non sanno neanche, sembrano ancora morti, cioè sospesi, non vitali quando escono.
Sì.
E invece poi si attivano, li aiuti a pulirsi, a liberare il nasino e si attaccano immediatamente alla mamma.
Alla mamma.
È una cosa meravigliosa, anche se per noi è un po' terribile, perché devi prestare attenzione, lei ogni movimento che fa i primi due giorni devi stare praticamente, almeno noi abbiamo fatto così, siamo stati con loro perché a ogni volta che si alzano rischiano di ammazzare dei piccoli,
certo,
perché si buttano giù e il maialino prende un colpo, non lo ammazza subito, ma poi è un maialino che dopo, per altri motivi che però derivano dallo schiacciamento, muoiono. Quindi questo purtroppo sul numero può accadere, bisogna fare di tutto perché non accada. E loro sono una meraviglia, ovviamente, ce li abbiamo di tutti i colori, meravigliosi, maschi e femmine, sono una gioia splendida al pensare che loro siano nati liberi e non verranno mai separati dalle mamme, se non quando la mamma tra un po' non ce la farà più di loro.
Certo.
Però sarà una cosa, un processo
naturale,
ecco.
Chiaro.
Ma abbiamo sia problemi di spazio che problemi economici, ve lo potete immaginare, perché
infatti
è proprio uno sforzo, soprattutto in questo momento in cui quello che prima costava uno ora costa due, quindi le forniture di mangime mensili, a parte quello che noi possiamo recuperare, ma sono pressoché raddoppiate dopo la guerra, quindi già noi ci trovavamo ad arrancare dietro alle fatture dei fornitori con il nostro bel grosso numero di maiali, perché non è che a noi ci arrivano questi, no, è che in un istante da 60 maiali che noi abbiamo arriveremo ad averne 80-100 in più, non è un dettaglio.
No, non assolutamente in dettaglio, infatti volevo appunto che tu parlassi di questa iniziativa che hai lanciato.
Grazie, sì, è l'unico modo per sopravvivere, perché noi dobbiamo contare che almeno finché c'è l'emergenza peste questi rimangono tutti da noi, ma presumibilmente ci rimarranno per sempre, perché non penso che poi dopo ci sarà ok, tutti adottano a casa loro i nostri maiali, non credo, magari potremo alleggerire, ma mettiamoci in testa che questi animali rimarranno a porci comodi.
L'unica cosa positiva è che la mamma non sarà costretta a continuare a fare cuccioli, ecco,
certo,
almeno
certo,
si gode questi suoi e basta,
è finita,
quindi
certo,
sì.
La maternità è finita, certo, ci mancherebbe altro.
Infatti.
No, assolutamente. Ma allora, nel nostro misto sentimento di gioia, sgomento e incertezza e terrore, abbiamo pensato come potessimo affrontare questa grande emergenza e come sempre abbiamo provato a rimboccarci le mani e a dire vediamo un pezzo alla volta. Quindi ora abbiamo lanciato una campagna che trovate sul sito www.vitadacani.org, proprio già in home page si vede, l'abbiamo chiamata Cilavengers,
ho visto.
Piccoli sì, sono come gli Avengers, sono sopravvissuti a qualunque cosa e sono, alla fine sono i vendicatori, perché attraverso loro dobbiamo dire un sacco di cose e riportare appunto il buon senso in questa vicenda che non c'è stato dall'inizio alla fine in tutti i sequestri. Quindi abbiamo lanciato intanto il mantenimento proprio di quelli che sono già nati. Neanche abbiamo conteggiato le femmine, le mamme, quello ci pensiamo noi, i piccoli, e abbiamo fatto un conteggio su quanto adesso ci costano al mese. Poi sicuramente ci costeranno di più perché ora c'è una parte di latte, poi viene integrato, c'è già un mangime che devono iniziare a assaggiare, poi c'è una prima fase, una seconda fase, sono tutti mangimi che sono più costosi perché sono particolari, come il latte in polvere per intendersi, insomma, sono studiati proprio per i cuccioli. E quindi noi cerchiamo, a parte le donazioni di chi vuole così donare perché gli facciamo pena in questa situazione tremenda che ci ha travolto e lo apprezziamo tantissimo, ma cerchiamo anche e soprattutto persone che entrino in questo gruppo di supporto di Chill Avengers che con 5, poi se uno vuole dà di più, ma che con almeno 5 euro al mese ci assicura costantemente il sostegno per quella parte di maialino. Quindi noi poi facciamo un conteggio e la quota che viene evidenziata oggi sul sito è ciò che ci serve per mantenere il loro mensilmente. Quando si aggiungeranno altri parti, si vede una carrozzina che significa il numero di nati oggi. Domani può essere un altro e quindi vedrete che la cifra aumenta. Non importa, noi chiediamo lo stesso a ogni singola persona di dare 5. Se uno dice, vabbè, ma io posso dartene 15 di euro al mese, bene. Vuol
Certo.
dire che ci aiuta prima a finire il gruppo, diciamo, perché noi frazioniamo fra i donatori in quote da 5, se uno ce ne dà 3, quindi da 15 o da 20, ovviamente sono 4 quote, e frazioniamo il mantenimento mensile di tutta la truppa. Però è proprio reale il conteggio. Oggi sono questi nati, poi vedrete via via tutti i fiocchetti dei prossimi nati. Poi ci sarà chi entra in questo gruppo, daremo insieme i nomi a questi
Appunto,
maialini. Ci saranno.
volevo sapere se ogni maialino avrà un nome.
Ogni maialino avrà un nome. Già qualcuno
Core.
ce l'ha perché ovviamente noi è più forte di noi, qualcuno ce l'ha, però diciamo che noi coinvolgeremo i sostenitori dei Chill Avengers nella scelta dei nomi, faremo anche delle dirette perché per via della peste non potete stare tutti insieme a noi dai maialini, però faremo anche una giornata per venirli a conoscere con tutte le accortezze. Sì,
Bene.
assolutamente con tutte le accortezze e rispetto della normativa, altrimenti veniamo fucilati dall'ATS. Però chi entra in questa avventura ci deve aiutare a mantenerli mensilmente il più a lungo possibile. Quindi vi invito ancora ad andare sul sito www.vitadacani.org e sostenere i Chill Avengers.
A proposito di sostentamento, no, per Vita da Cani, volevo sapere uno dei modi in cui gli anni scorsi, pre-Covid, usavate era il famoso MiVeg che tutti aspettano. Si riuscirà a fare quest'anno?
Lo stiamo definendo in questi giorni, ormai è un nostro mantra. Diciamo che abbiamo un'ipotesi di data, dobbiamo capire se ce la confermano, sarebbe a fine ottobre, e proprio a stretto giro, se ce la confermano, usciamo con la data. E quindi questo ci darebbe un grandissimo respiro perché può
Certo.
essere una grande opportunità.
Sì, io ho fatto quell'articolo con si vocifera che, ma in tanti mi hanno contattato dicendo ma allora, ma allora, ma allora. E io ho detto ragazzi, se mi hanno permesso di dire si vocifera, cioè uno più uno fa due.
Qualcosa c'è, sì. No,
Certo.
l'intenzione è assolutamente di farlo, è ovvio che le condizioni, come tutto, sono cambiate in peggio, nel senso che gli oneri per noi all'inizio e il modo in cui dobbiamo esporci è abbastanza significativo, però se tutto torna e rimane in quest'ambito, dovremmo, e la data è quella, dovremmo farcela
Insomma,
entro fine
sono
agosto.
stati anni molto difficoltosi per voi, a parte tutto quello che è successo a tutto il mondo, ma anche per voi, anche il discorso che siete riusciti a mantenere, ad acquistare il posto dove siete, insomma, anni che vi hanno messo molto alla prova.
Sì, però noi siamo resilienti, ce la dovremmo fare. Abbiamo imparato dai nostri ospiti la resistenza e questo, se loro, insomma, in situazioni allucinanti resistono, ce la facciamo anche noi.
Certo. Allora, sento che i cagnolini ti reclamano,
Sì,
quindi
scusate.
no, niente, dai. Allora, ci salutiamo qua. Grazie mille a tutti gli ascoltatori. Intanto partecipate a questi Chill Avengers, a questa raccolta. Poi state collegati anche con Radio Vegit perché informeremo subito le date del Miveg. Ecco, appena si sanno.
Grazie,
Ciao
grazie,
Sara, grazie.
grazie, ciao.